Prima Corinzi, capitolo 11, versetti dal 27 al 34, questo sarà il nostro testo per questa mattina, e vorrei leggerlo prima di cominciare a esaminare insieme quello che ha da dirci questa mattina. Parola di Dio: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, ve li regolerò quando verrò. Questa è la parola del Signore. Preghiamo per la sua benedizione su di noi. Caro Padre, grazie, grazie infinite per tutto quello che fai per noi, ma anche per la possibilità di incontrarci come Chiesa, Veritas, una congregazione insieme, una panocchia, come viene descritta anche nella tua parola, un'unica cosa. Grazie Signore per la tua parola, grazie perché oggi ci istruirà, oggi Signore hai delle parole dirette da dirci, parli del giudizio, parli della rendicontazione, noi vogliamo avere cuori sensibili per accogliere quello che tu hai da dirci, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo far vedere il primo slide, Paolo? Voglio cominciare raccontandovi una mia esperienza di quando ero negli Stati Uniti a Grand Rapids, ero al seminario, e quando ero al seminario dovevo fare uno studio particolare su una religione diversa dalla religione cristiana. E così io e il mio amico, il mio compagno, siamo andati alla sinagoga di Grand Rapids per fare delle interviste, per capire un po' di più riguardo il giudaismo. Mi ricordo soprattutto un giorno che siamo entrati in questa sinagoga e il custode della sinagoga ci ha fatto fare questo giro per la sinagoga. Era un non giudeo, perché i giudei sono limitati a causa delle loro credenze per alcune cose che possono fare di sabato, per esempio, e il custode era un non giudeo, era un gentile, e questo custode ci ha portato attraverso diverse stanze finché ci ha portato in una stanza particolare, una stanza dove in fondo c'era un armadio, e dentro questo armadio c'era questa cosa che vedevamo da lontano, però che poi ci ha spiegato era la Torah, quello che vedete qui in questa foto. E lui disse sottovoce: volete vedere la Torah? Quasi come se fosse una cosa vietata. E io e il mio amico abbiamo detto sì, perché no, andiamo a vederlo. E ci ha portato, ecco, più vicino a questo armadio, e io non avevo mai visto con i miei occhi quello che è il centro della religione giudaica, la Torah. Questo è un libro, è un rotolo, dentro ci sono tutti i libri dell'Antico Testamento, ed era preservato in modo speciale, come vediamo anche qui. E questa Torah doveva essere trattata e maneggiata con molta cura. Poteva essere solo tirata fuori, toccata da alcuni membri della sinagoga. E era una cosa di molto speciale. Poi la scena è diventata un po' comica, se vogliamo, perché questo custode ci ha detto anche di nuovo sottovoce: volete toccarla? Quasi come dicendo: no, volete fare questo gesto impensabile, se vi vedessero vi ucciderebbero. E io e mio amico abbiamo detto: no, no, va bene così, perché non lo toccate? Toccatelo, dai. No, non voglio toccarlo. Lui lo prendeva un po' alla leggera, però era molto importante per questa comunità. Era un qualcosa di molto speciale, qualcosa che bisognava maneggiare con molta cura. Nel brano di oggi l'Apostolo Paolo parla di qualcosa che bisogna maneggiare con molta cura. L'Apostolo Paolo deve correggere la Chiesa di Corinto perché? Perché stavano trattando la cena del Signore come qualcosa di poca importanza, qualcosa che doveva essere tenuto come un momento speciale, un momento separato di profondo significato. Loro lo stavano denigrando. Paolo deve correggere questa cosa nella vita della Chiesa di Corinto. Riconosco che è passato un po' di tempo da quando abbiamo ripreso o da quando abbiamo studiato le epistole di Paolo ai Corinzi. Vogliamo fare un breve ripasso, prossima slide, giusto per ricordarci di cosa tratta la parte di questa lettera in cui Paolo corregge alcune cose riguardo alla cena del Signore. Dal versetto 17 al 22, se ci ricordiamo, mesi fa Paolo ha parlato della situazione a Corinto. Se ci ricordiamo, c'erano questi agapi dove c'erano questi abusi, e Paolo parla della situazione in cui avveniva questo abuso. Poi dal 23 al 26 abbiamo visto che Paolo elenca, spiega il significato della cena del Signore, e oggi arriviamo all'ultima consegne, diciamo, di insegnamento riguardo la cena del Signore, ed è la conseguenza o le conseguenze di prendere la cena del Signore in modo indegno. Questo è il soggetto di questi versetti: le conseguenze di non prendere in modo giusto la cena del Signore. Se vogliamo fare un riassunto, prossima slide, potremmo, per avere un aggancio mentale a di cosa trattano questi versetti, è semplicemente questo: la cena del Signore è una cosa seria, fratelli e sorelle. La cena del Signore è qualcosa di serio. E vedremo che Paolo presenta la sua argomentazione in quattro punti. Prima di tutto vedremo che è possibile prendere la cena in modo indegno. Numero due, le conseguenze di partecipare in modo indegno alla cena. Numero tre, il rimedio per non cadere in questo errore, l'autoesaminazione. E numero quattro, i giusti candidati che possono prendere, chi può prendere la cena del Signore. Così partiamo con la prima cosa che dice Paolo in versetto 27a. Paolo dice: perciò chiunque mangia il pane o berrà del calice del Signore in modo indegno, in modo indegno. Questo è quello che vediamo qui. È possibile prendere la cena del Signore in modo indegno, sbagliato. Lo state facendo male, dice l'Apostolo Paolo. Sapevi questa cosa questa mattina? Sapevi che è possibile avvicinarsi alla cena del Signore, che celebreremo oggi, in un modo indegno? C'è un modo corretto e c'è un modo scorretto. Possiamo pensare all'aneddoto che vi ho portato prima, di questo modo di approcciarsi alla Torah in modo inadeguato, in modo sbagliato. Questo custode stava avvicinandosi alla Torah in un modo indegno, in un modo inadeguato. Possiamo pensare ad altre situazioni indegne. Pensiamo a un figlio che forse è una famiglia più tradizionale, viene a tavola col pigiama e il padre dice: no, così no, così no. Pensiamo ad altre situazioni che potrebbero stonare un uomo che comincia a raccontare le barzellette a un funerale. Stona, non c'entra, è sbagliato. Può succedere anche con la cena del Signore. Quali sono alcuni dei modi in cui si può prendere in modo sbagliato la cena del Signore? Prima di tutto, la cena del Signore si prende in modo indegno quando si perde nel trambusto delle tante attività della Chiesa. Questa è la prima cosa che ci viene in mente anche dal testo. Abbiamo visto che per la Chiesa di Corinto loro facevano questi agapi, e poi quasi in un modo attaccato alla fine, in un momento così spensierato: ah dai, prendiamo anche il pane e il vino, dai che bisogna fare anche questo. E prenderlo in modo indegno. Bisogna invece prenderlo meditando sul significato. Bisogna prenderlo dedicando del tempo speciale, regolarmente. In questa chiesa lo facciamo una volta al mese, la prima settimana del mese. Questo è il primo modo in cui si può prendere in modo indegno. Secondo, si può prendere in modo indegno, Paolo dice qua, se non discerniamo il corpo. Se non discerniamo il corpo, questo se volete vedere nelle vostre Bibbie, versetto 29, se non discerne il corpo. Cos'è discernere? Discernere è saper distinguere tra le cose. Bisogna saper vedere qualcosa di valore e qualcosa di non valore. Pensiamo a una catena di montaggio. Cioè la catena di montaggio è quello ultimo, è quello che fa il controllo di qualità, no? E questa persona alla fine deve essere in grado di poter discernere tra il prodotto di qualità e qualcosa di scarso, di avariato. Noi dobbiamo discernere, vedere il valore del corpo di Cristo quando prendiamo la cena del Signore. Ovviamente non sono presenti letteralmente, ma servono come una finestra attraverso il quale guardiamo la realtà che rappresentano e vediamo il corpo che è stato dato per noi. Nel pane cosa vediamo? Vediamo il corpo di Cristo sacrificato e che ha portato il più grande vantaggio a noi che potremmo mai immaginare. Questo discernere. Che vantaggi abbiamo ricevuto dalla crocifissione di Gesù. Terzo modo in cui possiamo prendere la cena del Signore in modo indegno, se una è dire lo perdiamo nel trambusto delle attività, due non discerniamo il corpo, non vediamo la vera rappresentazione, il terzo modo in cui possiamo prendere la cena in modo indegno è quando la prendiamo mentre allo stesso tempo stiamo vivendo nel peccato. Attenzione, questo ci potrebbe dire allora siamo tutti esclusi. No, quello che rende un prendere la cena in un modo indegno è quando una persona vive in un peccato sfacciato, ribelle, sfrontato, impenitente, e in quella condizione prende la cena come se niente fosse. Questo è prendere la cena del Signore in modo indegno. Un tipo di condizione particolare. Numeri 15:30 parla di un tipo di peccato che è con proposito deliberato o, traduzione più antiche, a mano alzata. A mano alzata. È il tipo di peccato fatto da una persona alzando il pugno in ribellione a Dio e dicendo io questo peccato non la mollo. Questo rende indegna la persona, non idonea. Non stiamo parlando, come ho detto, di prendere la cena del Signore nella condizione di peccatore. Sappiamo che tutti siamo peccatori, non siamo perfetti. E questa frase è molto importante: il peccato non è ciò che ci rende indegni, è il peccato impenitente. Vedete la differenza? Peccato impenitente è il peccato che so di avere, che non mi porta a piangere, che non mi porta a umiliarmi, che invece vivo come se niente fosse. Questo è un prendere della cena in modo indegno. Noi esprimiamo questo ammonimento prima di ogni volta che prendiamo la cena. Ogni volta che prendiamo la cena diciamo se c'è qualcuno che sta vivendo in modo incoerente, una persona che sta vivendo in ribellione attiva verso Dio, diciamo astieniti, la tua vita non è coerente con quello che stiamo facendo. Se il messaggio non arriva, gli anziani si avvicineranno alla persona che sta vivendo in modo impenitente, sfacciato, sfrontato, che sta prendendo la cena e trattando il peccato come se niente fosse, e gentilmente diremo astieniti per favore. E diremo, se vuoi prendere la cena del Signore, credi in Cristo per la tua salvezza, battezzati in ubbidienza al Signore e poi cammina in modo coerente con il Vangelo. questo diremo. Ma perché? Come chiesa, come anziani, siamo chiusi, siamo troppo rigidi, siamo cattivi, vogliamo escludere le persone? Non è questo l'atteggiamento. Il fatto è questo: la chiesa deve essere la vetrina in cui il Vangelo viene presentato al mondo. È molto più grande. La chiesa, questo insieme di persone che quando prendono la cena dichiarano la potenza del Vangelo. La chiesa, se non sta attenta a cercare di individuare il peccato e estirpare il peccato, come dice Gesù, se il sale perde il suo sapore non serve, se non per gettarlo fuori e calpestarlo. Non è perché c'è cattiveria, ma perché la chiesa deve essere il luogo dove il Vangelo viene messo in mostra. Il Vangelo è potente, cambia le vite. Come posso dire che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza se allo stesso tempo sto vivendo come se non fosse così? Così Paolo ci dice in primo luogo che è possibile prendere la cena in modo indegno. Adesso vediamo le conseguenze di prendere gli elementi in modo indegno. Forse la prima cosa che bisogna dire, fratelli e sorelle, è che le nostre azioni hanno delle conseguenze, vero? Sappiamo questo, Paolo ce lo ricorda. È interessante come è strutturato questa parte della sua lettera. Qui abbiamo alcune frasi che si rispecchiano, se volete approfondire un attimino con me in questo aspetto molto particolare di come Paolo ha presentato il suo argomento. Guardate come è interessante che il versetto 27c, quando dice sarà colpevole verso il corpo, scusate, chi prende il calice, prende il pane in modo indegno, prima di tutto qua parla della condizione, versetto 27b, e rispecchia la condizione che ci rende colpevoli, versetto 29b, se non discerne il corpo, lì è la condizione di chi si rende colpevole. Poi il versetto 27c rispecchia il 29a, sarà colpevole, lì vediamo la conseguenza, e rispecchia 29a, chi mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, vediamo di nuovo lì la conseguenza rispecchiata, e poi in mezzo, come se fosse una fetta di salame in mezzo al panino, il rimedio, che poi vedremo in seguito. Però Paolo spiega in un modo molto strutturato quali sono le condizioni, le conseguenze e il rimedio per non cadere in questo grande giudizio. Paolo dice che ci sono due conseguenze, uno in versetto 27c e uno in 29a. La prima, in 27, dice questo, dice che chi prende in modo indegno si, cosa leggiamo? Si rende colpevole. Che frase? Colpevole de che cosa? Il corpo e il sangue del Signore. Cosa significa? Significa che quando prendiamo la cena in modo indegno è come se fossimo stati noi a prendere il martello e i chiodi e inchiodare Gesù alla croce. Ci spostiamo dalla condizione di essere coloro che ricevono il vantaggio dalla morte di Cristo ad essere i responsabili della sua morte. Uno degli insulti più brutti che è stato mai versato verso una nazione è verso i giudei, che vennero chiamati gli uccisori di Gesù. E questo ha creato anche tanto antisemitismo, sentimento contro i giudei nella storia. Ma questo è quello che dice Paolo, che succede quando si prende la cena in modo indegno. Fratelli e sorelle, quello che sto cercando di dire è che è una cosa seria, è una cosa seria. Prendere la cena del Signore è un momento in cui noi portiamo la nostra vita verso questo filo a piombo e facciamo un esame e vediamo come stanno andando. Sono un ipocrita o no? Sono la vera cosa? Sono un credente? O sto facendo finta? Una cosa seria. Poi Paolo dice che mangia e beve un giudizio contro se stesso, versetto 29. Mangia un giudizio. Questa è anche la ragione per cui noi diciamo astieniti, perché se tu prendi la cena nella condizione in cui tu sei, ti stai accumulando un giudizio, non ti stai aiutando. Paolo dice c'è un giudizio. E questa è la tragica ironia di tante persone. Pensano di prendere gli elementi, vivono con un piede nel mondo, un piede nel regno di Dio, come se niente fosse, e dicono: ah, ma poi prendo la cena del Signore, mi sto facendo del bene, sto guadagnando dei punti davanti a Dio. Invece tutto il tempo si stanno attirando un giudizio. Tragica ironia. Pensa di aggiungere la sua salvezza, ma sta aggiungendo al suo giudizio. Dobbiamo avere l'idea chiara in mente. L'immagine è questa: quando ci presentiamo davanti al trono del Signore e dice, gli chiediamo: per cosa mi giudichi, Signore? Cosa ho fatto? Lui dirà: perché hai preso la cena del Signore in modo indegno. Il Vangelo non ha penetrato il tuo cuore, hai fatto finta. Fratelli e sorelle, non dobbiamo giocare con le cose del Signore. Mi ricordo una scena che ho visto in chiesa: si passava al cestino dell'offerta e c'era una persona che voleva sembrare che stava dando anche lui, e anche lui era un buon cristiano, un buon donatore, e aveva la mano vuota, ha fatto così pensando che nessuno l'avrebbe visto. Qualcuno l'ha visto, pensate, voleva far vedere che lui era cristiano, un buon cristiano. Spero che non stiamo facendo la stessa cosa. Mangia, bevi un giudizio. Se un non credente, il giudizio è tremendo del quale parla qua Paolo. L'inferno esiste davvero? L'inferno è il posto di giudizio, è un posto reale, è un posto dove Dio punirà il peccato. Punirà in un modo che le persone saranno consce di questa punizione per tutta l'eternità. Il giudizio sarà proporzionato all'offesa commessa. E qual è l'offesa del peccato? L'offesa del peccato è aver minimizzato la gloria di Dio, aver detto: Dio non è così glorioso, Dio non è così soddisfacente, Dio non è tutto quello che lui dice di essere. Se un non credente, il giudizio sarà tremendo. Assicuriamoci di non cadere in questo errore. Se c'è qualche non credente che pensa che può vivere come vuole, poi avvicinarsi a sacramenti o la cena del Signore, non è quello che salva. Per i figli di Dio però non dobbiamo pensare che non ci siano delle conseguenze. Ci sono anche delle conseguenze per i figli di Dio. Prossima slide. Il giudizio di Dio sul credente che prende la cena in modo indegno non è l'inferno, però è la disciplina. I figli di Dio non sono immuni ad un tipo di giudizio, a un tipo di giudizio divino, disciplina, che viene in conseguenza della loro vita. Prima Pietro 4,17. Puoi andare indietro, per favore? Ok, è lì. Pietro dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Wow! Un giudizio per la casa di Dio, un giudizio per il popolo di Dio. E quello che dobbiamo considerare con questo concetto è che Dio è pronto a disciplinare i suoi figli. Dio è pronto a disciplinare i suoi figli. Paolo dice qualcosa di straordinario in seguito, versetto 30. Dice: per questo motivo molti tra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. L'avete visto? Non me lo sono inventato. Malati e parecchi muoiono. Caspita, che severità. Perché? Stanno prendendo in giro Dio. Stanno prendendo in giro Dio. Forse questo è un concetto che non abbiamo considerato, ma è biblico. La morte e la malattia possono essere un gesto di giudizio, di punizione, di disciplina per i figli di Dio. Lo vediamo qua. Dio non è contento con come stanno vivendo la vita di chiesa e dice: molti sono malati, molti sono morti. Dio può usare la malattia e la morte per disciplinare. Attenzione, non ogni malattia e non ogni morte è conseguenza di un peccato, diciamo, diretto. Se ci ricordiamo in Giovanni 9, c'è stata una situazione in cui i discepoli hanno visto il cieco e hanno detto: Gesù, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E cosa ha detto Gesù? Nessuno dei due. Questo è accaduto per un altro motivo, per manifestare la gloria di Dio. Non ogni malattia, non ogni morte è una conseguenza diretta di un peccato, diciamo, specifico. E so che molte volte questo concetto si usa come una mazza da baseball su dei credenti. Una persona che è malata o è forse anche depressa o forse qualche tragedia, e quello che gli viene detto è: chissà cosa avrai fatto per meritarti questa condizione. Questo non è il modo in cui Dio presenta questa verità. Dio non è il karma. Dio non è il karma. Dio non è: faccio del male e subito mi viene un fulmine e mi fulmina così. Non è così. Non è così. Ma non dobbiamo ignorare il fatto che Dio ha l'autorità di disciplinare i propri figli. Forse qualcuno con questo un po' introspettivo dirà: caspita, adesso sono ansioso, chissà cosa avrò fatto. Non è questo dove ti deve portare questo concetto della disciplina di Dio. Ti deve portare a voler assicurarti che la tua vita la stai vivendo in linea con i benefici del Vangelo e anche la chiamata del Vangelo. Non deve causarci questa ansia, ma deve essere un richiamo all'attenzione per assicurarci che siamo come dobbiamo essere. Dio è libero di richiamare all'attenzione i propri figli usando anche la malattia e la morte, e in queste parole c'è prima di tutto una parola di severo ammonimento. Guardate, dice: se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Qui vediamo la correzione del Signore per non essere condannati con il mondo. Qui c'è una parola di severo ammonimento. Qui leggiamo che Dio è pronto a disciplinare i suoi figli, è pronto a disciplinare la sua Chiesa. Dobbiamo veramente prestare attenzione. Siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, siamo corretti da Lui, ci ammonisce con queste parole. Forse ci crea un po' di confusione, ma non abbiamo letto in Romani che non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo? Non c'è più, siamo in pace con Dio? Sì, assolutamente sì. Ma Ebrei 12,6 dice che il Signore corregge quelli che ama e che Lui punisce coloro che riconosce come figli. Punisce. Come un figlio punisce, un padre punisce il proprio figlio, a volte anche i figli sono bravi a punire i propri genitori, però il padre punisce il figlio. Perché? Perché ha superato la linea, ha fatto qualcosa che porta una conseguenza. C'è una prova di severo ammonimento. Però notate anche in versetto 32 questa parola di grande speranza. La disciplina del Signore, per quanto ci fa tremare, mi auguro con un santo e gioioso timore e tremore, sì, tremiamo, però con gioia, perché dice: quando il Signore ci disciplina, lo fa per non essere condannati con il mondo. Che buona notizia! Buona notizia! Dio interviene, Dio punisce, Dio giudica. Perché? Che ha promesso di portare a termine la sua opera iniziata. Amen. L'ha promesso. E questo porterà che le nostre strade a volte avranno degli ostacoli, perché il Signore ci sta dicendo: non è di là, gira di qua, e fa male, non ci piace, dobbiamo fare di testa nostra. Si dice: no, su questa strada qua, per non essere giudicati con il mondo. Il rimedio, qual è il rimedio per non cadere in questo giudizio? Lo vediamo nella prossima slide, lo vediamo anche in questo versetto 28. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi. Esamini. Vogliamo la risposta. Come posso evitare di rendermi colpevole, di rendermi oggetto del giudizio di Dio? Risposta: dobbiamo esaminarci. Dobbiamo fare un esame di noi stessi. Prima Corinzi 13:5, la stessa idea in un altro contesto, Paolo dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Esaminatevi. Forse vi è capitato a voi, è capitato a me, soprattutto quando vado a Napoli e vado a un mercato e vedo che ci sono delle scarpe firmate e costano tanti soldi, e io cosa faccio? Prendo la scarpa e la esamino. Voglio vedere, è la vera cosa, è veramente Nike o è qualche altro prodotto fasullo? Noi dobbiamo esaminare noi stessi, esaminare Keith, deve esaminare Keith, deve mettersi alla luce della parola di Dio e alla luce del Vangelo e dire: Keith, sei la vera cosa o sei un ipocrita? Ami il Signore o sei un credente per qualche beneficio che prendi? Esaminiamoci, dobbiamo esaminare le nostre vite e scoprire se sono genuine. Guardate il versetto 5 di Corinzi 13, Paolo dice che deve essere possibile riconoscere che Cristo è in noi. C'è un vero modo di riconoscere che Cristo è in noi. Non è che dire un consiglio così ambiguo, nebuloso, ma come no, il credente nato di nuovo deve essere in grado di riconoscere che è un cristiano. Non è presunzione, è una vera coerenza con quello che dice la parola di Dio, è una esaminazione della sua vita. Ora, quali sono i segni principali di un vero cristiano? Tu adesso dici: io vorrei esaminarmi, voglio assicurarmi a tutti i costi di non cadere in questo giudizio, questa tremenda conseguenza di prendere in modo indegno. Mi vengono in mente alcune cose. Prima di tutto, il credente riceve un credo nuovo. Il credente ha un credo nuovo, il Vangelo. Il Vangelo. Credo veramente nel fatto di essere un peccatore e che il sacrificio della croce di Cristo ha tolto il mio peccato. Quello è il mio credo, è la base del mio credo. Credo che esiste un Dio infinitamente puro. Credo che esiste un Dio infinitamente glorioso. Qual è la vista più gloriosa che hai visto quest'estate? Forse un bel tramonto, forse una bella scena di montagna. Che gloria, ma nulla in confronto alla gloria di Dio. Forse la gloria, adesso pensiamo un po' a matrimonio, si sono sposati Giovanni e Irene, ieri Dragoce e Letizia, la gloria della sposa, la gloria. Ma la gloria di Dio infinitamente più glorioso, bello, attraente. Crediamo in questo Dio che non può tollerare il peccato, e crediamo che questo Dio è entrato nella storia per conquistare un popolo, salvarlo dai propri peccati, salvarlo dall'inferno, e credi che lui è ancora attivo nel mondo e sta orchestrando tutte le circostanze delle nostre vite come un direttore di orchestra per portarlo tutto a un punto focale, un momento in cui sarà finito il progetto redenzione e porterà questo popolo attraverso il quale lui vuole far vedere quanto è meraviglioso e buono e pieno di grazia, e tutto sta portando a quello. Questo è il nostro credo. Amen? Crediamo a queste cose. Crediamo a queste cose. Numero due, hai dei nuovi desideri. Hai dei nuovi desideri. Prima, come posso sapere che sono un cristiano? Qual è l'esame che devo farmi? Hai dei nuovi desideri? Prima desideravo le cose del mondo, prima desideravo essere qualcuno, prima pensavo che la vita era fatta di lavoro, di successo, intrattenimento, e il mio cuore era attaccato a centinaia di idoli, ma ora desidero che cosa? Cristo. Cristo. Un nuovo desiderio. Sono un cristiano. Proprio oggi ho visto una cosa che non avevo visto prima in questo versetto, di di quanto è fondamentale l'aspetto del desiderio. Cioè, non puoi essere un cristiano se tu non hai desideri per Cristo. Giovanni 2,11, la scena in cui Gesù trasforma l'acqua nel vino, e leggiamo, non andiamo a vederlo, ve lo racconto io. Ad un certo punto leggiamo questo, che fu la prima volta che Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. Fascinante. Chi è il credente? Il credente è colui o colei che ha visto la gloria di Cristo, non con gli occhi fisici, ma col cuore. Ha visto la gloria, ha visto che in Gesù, non lo può spiegare, c'è il tesoro più prezioso, c'è la ragione per la quale vale la pena vivere. Dice che Gesù manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. Se tu non hai visto la gloria di Dio, non hai visto la gloria di Gesù, se il tuo cuore non è stato afferrato da ciò che ha più valore, ti devi porre la domanda: sono un cristiano? Tante volte noi mettiamo enfasi sulle decisioni, devi decidere di essere un cristiano, ma non parliamo dei desideri. Non basta decidere per Cristo, alzare la mano, venire avanti su un palco, non basta. Bisogna che ti accada un miracolo, che il tuo cuore prenda fuoco per Gesù. E devo dire anche questo, questa è la ragione per cui tante chiese sono piene di non credenti. Sì, hanno fatto una scelta, sì, hanno alzato la mano, ma vai a chiedergli: cos'è Gesù per te? Non parlare di quelle cose adesso. Sono cose più importanti. Fratelli e sorelle, un credente è colei che ha visto la gloria di Gesù, ha desideri nuovi. Io posso farti fare una decisione, non è difficile. Prega la preghierina, alza la mano. Abbiamo visto 10 conversioni, sì. Dove sono adesso quelle persone che hanno alzato la mano? Dove sono? Seguono Cristo? Hanno ambizioni ancora del mondo? Permettimi di dubitare, sinceramente. Il credente ha visto la gloria di Cristo, non gli soddisfa nient'altro. C'è nient'altro che possa farlo sentirsi vivo che non Cristo. Fratelli, sorelle, amici, assicuriamoci di avere questi desideri. Ha un comportamento nuovo. Ha un comportamento nuovo. Questo è molto, come dire, molto importante precisare. Molte volte il comportamento viene messo come, diciamo, il primo segno. Dobbiamo comportarci come dei buoni cristiani. No, il comportamento, se non viene da un cuore rinnovato, non serve a niente. Deve esserci il comportamento. Proverbi dice che dal cuore dell'uomo sorge tutta la vita. Il comportamento deve esserci, ma se non c'è un comportamento esterno, questo si chiama legalismo. Legalismo che cos'è? Legalismo è santità esterna, spiritualità è santità interna. Come vi piace quella definizione di legalismo? Non è male. Legalismo è santità esterna, faccio tutto quello che fa un buon cristiano, no? Ho la mia lista, tutto esterno. Invece il cristiano è colui che è santo dentro, si manifesta fuori. Abbiamo queste caratteristiche? Gloria a Dio! Gloria a Dio! Sei un cristiano, sono un cristiano. Non ce l'hai? Acquistali. Assicurati di averli. Come? Cerca il Signore. Cerca il Signore. Buttati ai suoi piedi. Riconosci la tua condizione. Lui ti darà misericordia. Ora, quali sono i giusti candidati per prendere la cena del Signore? Ultima slide. I candidati giusti. Interessante come Paolo conclude l'insegnamento. Paolo dice: dunque, fratelli, che conclusione, tutto quello che ha detto sugli agapi, tutto l'insegnamento sulla Santa Cena, Dunque, fratelli miei, qual è il dunque? Questo è il dunque. Quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangia a casa, perché non vi riunate per attirare su di voi un giudizio. I giusti candidati. Paolo dice, ci sono due cose in questi due versetti che dovete smettere di fare o a fare per, versetto 34, non cadere in questo riunirsi per attirare un giudizio. Queste sono parole che a me fanno tremare. È possibile che la Chiesa si riunisca facendosi più male che bene? Che frase. Ora, io non voglio questo. Cosa devo fare? Paolo dice, per non essere di coloro che attirano un giudizio su di voi, dice due cose. Dice, assicuratevi, uno, aspettatevi gli uni gli altri, e poi, se qualcuno ha fame, mangi a casa. E qui cosa possiamo fare per distillare due caratteristiche del candidato idoneo per la cena del Signore? Non, diciamo, dobbiamo riassumere queste due frasi per avere in mente come possiamo applicarlo ai nostri giorni. Cosa significa aspettarsi gli uni agli altri? Significa avere un cuore paziente con gli uni con gli altri. Chi ha fame mangia a casa. Altre parole, cristiano, non devi essere una persona che è schiavo dei tuoi impulsi. Se hai fame, mangia a casa, poi vai a prendere la cena. Chi sono i giusti candidati? Sono persone che si aspettano gli uni gli altri e che hanno sotto controllo le loro passioni. Se volessimo andare a Galati, vedremo che sono frutti dello spirito, pazienza e autocontrollo. In sostanza Paolo sta dicendo, chi è il giusto candidato per prendere la cena del Signore? Risposta: un vero credente. E chi è il vero credente? Il vero credente è colui o colei che è paziente, aspetta il fratello, aspetta la sorella. Ah, ma guardali, non completa la frase, lamentella. No, aspettiamo, non ci sono ancora, arriveranno, preghiamo, esercitiamo la pazienza. Beh, un esempio molto terra a terra, mi ricordo una volta che stavamo uscendo per mangiare una pizza con gli uomini, è successo questa cosa, eravamo tutti lì fuori volendo andare a mangiare, e c'era un fratello che non arrivava. Ed è stato bello, ovviamente, quando è arrivato questo fratello, c'è stato qualche battutina, qualche ridere insieme, però c'era pazienza. Questo fratello, non mi ricordo cosa era successo, qualche contrattempo, ci aspettiamo. Noi diciamo, ma che cosa banale. Se vivete in una famiglia, sapete che aspettarsi gli uni agli altri a volte è la sorgente di più attrito tra le relazioni. Paolo dice, siate delle persone che vi aspettate gli uni gli altri. Che altro tipo di persona dobbiamo puntare ad essere per assicurarci di prendere la cena del Signore? Un credente a 360 gradi, includendo questo fatto che ho la mia fame sotto controllo. In altre parole, ho le mie passioni sotto controllo. Voglio essere uno che prende la cena in modo degno, devo assicurarmi di essere e devo vedere in me una persona autocontrollata. Paolo dice, non siate del tipo di persone che non possono astenersi di abbuffarsi nelle agapi. Non siate quel tipo di persona. Siate diversi. Siate dominati non dalle passioni, ma dallo spirito. Non dalle voglie, non dagli idoli. Io, me, i miei diritti. Non siate quel tipo di persona. Dimostrate di essere persone cambiate dal Vangelo. Pazienti. Pronti a rendere i propri diritti. Chi è il giusto candidato per prendere la cena del Signore? In parole povere, parole semplici, un vero cristiano. Un vero cristiano. Ama il Signore. Ama il Vangelo, ama Cristo. Ama i fratelli. Non sta sempre a giudicare, non sta sempre a cercare il pelo nell'uovo. Vita trasformata dal Vangelo. Questo è la definizione di un vero cristiano, e questo avviene tramite il Vangelo. Siamo puntati a capo, quando prenderemo la cena, diciamo: siamo quello che siamo per la grazia di Dio, per il Vangelo. Siamo diversi, ci amiamo, mettiamo in mostra il Vangelo della grazia di Dio ogni volta che stiamo insieme, ed è tutto grazie al Vangelo. Caro Padre, grazie per il Vangelo, grazie per questi elementi che ci ricordano quello che Tu hai fatto per noi tramite Gesù, per venire incontro ogni nostro bisogno. Signore, abbiamo affrontato dei versetti forti, diretti, è la Tua parola, e Signore, i Tuoi servi sono solo coloro che cercano di trasmetterlo senza contaminarlo, e io Ti prego, Signore, che essa trovi dei cuori sensibili, che il mio cuore sia trovato sensibile, che il mio cuore sia trovato pronto a ricevere forse qualche ammonimento, forse qualche riprensione, perché Signore, alla fine quello che vogliamo e quello che Tu ci spingi a cercare, dobbiamo essere ricordati tante volte. Ti benediciamo, vogliamo adesso riflettere sul Tuo Vangelo, nel nome di Gesù. Amen. Adesso prenderemo gli elementi, e forse dopo un messaggio come quello di quella mattina, di questa mattina, nessuno si avvicinerà. Vogliamo che questo sia l'atteggiamento.